Bene, come dicevamo, siamo ora in diretta per parlare di Libano con Manina Calculli, docente di relazioni internazionali sul Medio Oriente all'Università di Leiden in Olanda. Benvenuta sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Grazie.
Grazie per la tua disponibilità. Sappiamo che sei molto impegnata anche con altre problematiche personali, altri impegni personali.
Un neonato, sì.
Volevo aspettare che eri te a dirlo, quindi non ci stupiamo, tranquilla, se hai qualsiasi tipo di problema possiamo interrompere la comunicazione, l'intervista, e la riprendiamo dopo. Quindi, come ci dicevamo prima di andare in onda, con te volevamo parlare di Libano, sfruttando, se vuoi, la tua competenza, ma anche per ricordare insieme, perché oggi è un anno dalle due esplosioni al porto di Beirut, che insomma è ancora una ferita aperta per i libanesi, insomma, che ha fatto più di, mi sembra, 217 morti, 6.500 feriti, 300.000 sfollati, e che proprio in questi giorni ci sono aumentate, no? Le proteste, le condanne per un anno in cui di fatto non si è giunti a nessun tipo di conclusione da un punto di vista delle inchieste giudiziarie, non perché questo riporti invuti alle persone, ma quantomeno ci sono dei comitati di familiari che chiedono almeno di capire che cosa è successo, no? Ancora non se ne sa niente. Quindi con te volevamo ripercorrere un po' questo periodo, ma anche la grave crisi che sta vivendo in questi giorni in Libano, no? Il cambio di primo ministro, il default di fatto di un paese, insomma tante cose.
Esatto, in realtà sono due cose non scollegate l'una dall'altra, cioè l'esplosione di un anno fa a Beirut, la doppia esplosione appunto al porto di Beirut, che ha devastato la città, ha sfigurato la capitale libanese, e la crisi libanese, che è una crisi economica, finanziaria, ma anche una crisi politica, una crisi sociale, quindi ci sono diverse dimensioni di una crisi che si intrecciano e che sono, se vogliamo, culminate nell'esplosione di Beirut, che è davvero che è stato davvero un anno fa il culmine di una gestione politica del paese, se vogliamo una non gestione del paese, fondata sull'incuranza totale nei confronti dei cittadini e delle vite dei cittadini, come abbiamo visto in maniera tangibile, e curandosi esclusivamente degli interessi di una elite, che è un'elite politica ma è anche un'elite contemporaneamente economica nel paese, che di fatto regge, tiene in ostaggio una popolazione intera, e che nonostante lo smascheramento che c'è stato appunto un anno fa con l'esplosione del porto di Beirut, lo voglio ricordare, l'esplosione del porto di Beirut è avvenuta perché si sono ad un certo punto incendiate tonnellate di ammonio nitrato che erano state lasciate lì depositate, con la consapevolezza delle autorità giudiziarie da diversi anni appunto, con la piena consapevolezza dell'esercito, delle autorità politiche, con un rimpallo anche di responsabilità un rimpallo su chi doveva prendere la decisione. Per anni questo è stato accertato, anche questa è stata l'unica cosa che forse abbiamo agli atti. Per anni si è cercato di capire cosa si doveva fare di questo ammonio nitrato, nessuno si è preso le responsabilità perché tutti erano occupati a fare altro, fino a quando questo ammonio nitrato non è esploso e ha distrutto mezza città. Quindi diciamo questo l'esplosione di Beirut per certi versi è stata una metafora di che cosa era il paese, ma ancora più distopico, se vogliamo, di quello che è successo un anno fa è stato quest'anno, cioè l'anno che è da dal 4 agosto 2020 fino ad oggi ha visto un paese in cui un'elite politica, nonostante sia stata appunto smascherata, ha fatto di tutto per mantenersi a galla, per rimanere al suo posto, per non fare nessuna concessione ad una popolazione giustamente arrabbiata soprattutto perché abbandonata dal punto di vista economico e sociale. C'è una crisi sociale soprattutto, che è una conseguenza della crisi economica e finanziaria devastante in Libano. Non ci sono medicine, non c'è il latte in polvere per i bambini, non ci sono i beni di prima necessità, non c'è benzina. Abbiamo visto negli ultimi mesi delle scene devastanti, anche di scontri con armi da fuoco ai distributori di benzina, perché manca la benzina in un paese che tra l'altro non ha servizi alcun pubblici. Altro mezzo di trasporto se non le macchine individuali. Quindi diciamo una situazione piuttosto devastante, in cui l'unica certezza è l'unità dell'elite politica, che è spaccata su tutto ma è unita nel mantenere il sistema politico intatto per mantenere appunto le proprie posizioni di potere.
Però in questi giorni, ad esempio, insomma, noi ci aspettavamo da un mese a questa parte, insomma, anche un'escalation rispetto a quello che stava avvenendo in Libano, no? Ora, infatti, a te volevo chiedere, invece, o non ne parlano o se ne parla molto poco sui nostri mezzi di informazione, oppure questa escalation vera e propria non è avvenuta. Secondo te perché?
Sì, un'escalation delle violenze interne, sì. Questo intendi? Beh sì, cioè di fatto è una situazione piuttosto complessa, nel senso che da una parte c'è una rabbia profonda che comunque viene espressa quotidianamente, però da un altro lato c'è anche una sorta di apatia distopica, nel senso che i libanesi hanno cercato con le proteste del 2019 e anche dopo il 2020, nonostante il Covid, quindi nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia alla possibilità di organizzare manifestazioni e di protestare in piazza, però ci hanno creduto, ci hanno sperato. Abbiamo visto delle manifestazioni anche molto belle e anche piuttosto inedite per certi punti di vista, almeno nella magnitudine, nella portata anticonfessionale delle proteste nel 2019 e nel 2020, ovvero tutti i cittadini libanesi, a prescindere dalla loro confessione religiosa, si sono uniti per dire basta al sistema settario, cioè per dire basta a questo sistema di divisione su base religiosa, confessionale del paese, che è di fatto semplicemente un escamotage, è un meccanismo attraverso cui sempre le solite famiglie mantengono il potere, mantengono le loro posizioni di potere. Quindi c'è stata questa fase, a cui è seguita una fase di apatia, cioè di davvero di sprofondamento nell'apatia, nel senso che la situazione è drammatica, non c'è una via d'uscita dalla crisi, questo è molto chiaro. E nonostante questo, appunto, le risposte della politica non arrivano, tanto a livello locale, tanto a livello internazionale. Ricordiamo che comunque lo stallo politico è il risultato sicuramente dell'elite politica corrotta del paese, che è però sostenuta in vari modi da diversi stati regionali e internazionali, che in un modo o nell'altro hanno cercato di portare, diciamo, la crisi dalla loro parte, cioè di sfruttare la crisi a loro vantaggio, con il risultato di esacerbare in realtà la stagnazione del paese. In tutto questo c'è la popolazione è disarmata. e quindi in qualche modo è anche bloccata, ecco. Per questo non c'è stata forse un'escalation di violenze, anche se poi bisogna capire che cosa intendiamo, cioè se per escalation vogliamo vedere i libanesi che imbracciano le armi come nel 1975 e ritornano da una guerra civile, ecco sì, questo non c'è stato, in realtà forse per fortuna non c'è stato, però in realtà la violenza c'è quotidianamente ed è una violenza che i libanesi subiscono prima di tutto dallo Stato, o direi dall'elite al potere che regge, diciamo, quello che chiamiamo Stato libanese, e ci sono poi però anche episodi di violenza forse su bassa scala, bassa intensità, quotidianamente appunto per accaparrarsi quelle poche risorse che ci sono nel paese. Dicevo, appunto, abbiamo visto vari scontri anche alle stazioni di polizia o di fronte ai supermercati, di fronte alle farmacie, per accaparrarsi l'ultima scatola di paracetamolo, cose di questo genere. Quindi cioè, questa è un'immagine di un paese veramente non solo disperato, ma che è soprattutto stato abbandonato, che non si conosce più all'interno di nessuno Stato e non si sente né protetto, appunto, dalle autorità dello Stato libanese, né tantomeno dalla comunità internazionale. Quindi diciamo che mancano anche i riferimenti, se vogliamo, simbolici e politici, che sono fondamentali anche quando si organizza la violenza politica, cioè si combatte per qualche cosa. Quello che sembra assurdo in questo momento in Libano è che si perde di vista quali sono i punti di riferimento, per che cosa si deve lottare. Cioè, un paese veramente da ricostruire di sana pianta, cioè bisognerebbe fare tabula rasa e ricominciare da zero. È quello che i libanesi hanno cercato anche di fare, ma purtroppo con poco successo, proprio perché l'elite politica è estremamente forte, la simmetria tra il potere e la società è così forte che in realtà ha già realizzato un distacco totale tra il potere e la società. Sembrano due dimensioni parallele, una elite che continua ad avere molti soldi all'estero, che continua tutto sommato a stare bene, a mantenere un tenore di vita elevato, e una popolazione che è completamente devastata dalla crisi.
Certo, e infatti proprio perché parlavi di elite politica volevo chiederti ulteriori informazioni da quello che dici. Insomma, che il nuovo primo ministro del Libano, Mikati, che è uno degli uomini più ricchi del paese, fa parte di questa elite, di questo establishment che ha portato alla crisi il paese. Però, insomma, se potevi raccontarci qualcosa di più.
Certo, cioè, Mikati prima di tutto, appunto, non è, diciamo, il nuovo primo ministro fa sorridere perché è già stato primo ministro ed è
un uomo, nel senso che è stato eletto in questi giorni, una settimana fa, quando
sì, no, ma però lui, è certamente nuovo dal punto di vista, ecco, degli ultimi,
che è tornato, diciamo,
sviluppi.
A volte ritornano,
esatto, però non un volto nuovo nella politica libanese, anzi, appunto, una vecchia volta, uno che è già stato, appunto, primo ministro, già ricoperto questa carica in passato, e quindi è un uomo dell'elite, cioè un uomo che fa parte di quel circolo di potere già ben consolidato, che appunto sta cercando di mantenersi a galla. Che cosa è successo sostanzialmente? Il prima di Mikati ad essere designato come primo ministro per formare un governo era stato Saad Hariri, un altro volto assolutamente non nuovo della politica libanese, senza però riuscire ad ottenere un consenso tra tutti i partiti politici. Mikati sembrerebbe, insomma, essere riuscito a raccogliere più consenso, cioè ad unire, a creare, diciamo, un minimo sindacale per stabilire un consenso che permette la formazione di un nuovo governo tra tutti i partiti, cioè i partiti, soprattutto i partiti sunniti e cristiani che si oppongono al fronte Hezbollah, Amal, e il partito cristiano di Michel Aoun, che è adesso il presidente della Repubblica, quindi ci sono questi due blocchi fondamentalmente spaccati, no, sulla frattura sunniti sciiti, ma anche con i cristiani che sono divisi tra le due parti. Ecco, tra questi due fronti Mikati sembra essere, diciamo, una specie di punto d'incontro, un trade union. Non è detto che questo esperimento regga, proprio perché la crisi politica è talmente ampia e devastante che tutto è ancora da vedere, è ancora da giocare. C'è anche da dire che attorno a Mikati c'è un consenso internazionale che forse mancava rispetto a Hariri. Hariri era stato piuttosto delegittimato da alcuni stati regionali, in particolare anche dall'Arabia Saudita, negli ultimi anni. Attorno a Mikati sembra esserci un nuovo consenso, anche perché appunto l'Arabia Saudita sembra essere disposta, tutto sommato, anche grazie al sostegno di Francia e Stati Uniti, che sostengono appunto questo Stato nella regione, a scendere ad un compromesso minimo con il rivale regionale per eccellenza, l'Iran, anche questo molto interessato al Libano e molto presente dall'esterno all'interno del paese attraverso appunto il gruppo armato Hezbollah. E su questo uomo politico sembra appunto Mikati, sembra esserci adesso un consenso regionale e internazionale. Dicevo, è tutto ancora da vedere, perché poi quello che serve ai libanesi è, come si diceva in apertura, una risposta, quantomeno una risposta su che cosa sia successo effettivamente il 4 agosto del 2020, e vengano date delle risposte alla cittadinanza che non sono che finora appunto non sono arrivate. E assieme a questo c'è da ricostruire un paese. Non è un'impresa facile per nessuno, non lo sarà neanche per Mikati, soprattutto perché da una parte c'è chi preme per utilizzare appunto la ripresa o diciamo, l'attesa di una ripresa economica e soprattutto finanziaria per ricostituire un potentato in Libano. Questa è soprattutto l'Arabia Saudita che sta cercando di ritornare in Libano e che ha un fronte sunnita dalla sua parte che è piuttosto spaccato e che sta cercando appunto di ricostituirsi dopo aver perso molto potere negli ultimi anni. Dall'altro lato però c'è appunto Hezbollah e il fronte, diciamo, Hezbollah, Amal e fronte patriottico libero, appunto questo il partito cristiano di Michel Aoun, che è tutt'altro che unito, però è sicuramente molto più potente ed è il fronte che ha governato il Libano negli ultimi anni. E ovviamente da questa parte non c'è nessun desiderio di lasciare, diciamo, di cedere fette di potere, quindi diciamo è una situazione piuttosto complicata dal punto di vista dal punto di vista appunto del gioco di potere, ed è questo che voglio sottolineare, cioè questo gioco di potere e questi equilibri tra i diversi partiti politici e i diversi appunto poteri che sono presenti in Libano, non soltanto quelli locali ma anche quelli internazionali, e che hanno di fatto mangiato tutte le esigenze urgenti del paese, che sono appunto la ripresa, ma una ripresa economica che serva soprattutto a ripristinare una situazione sociale o almeno un minimo di sostegno sociale, che ha distrutto letteralmente intere famiglie, che ha distrutto in realtà la società libanese nel suo complesso. Sono pochissimi coloro che stanno ancora a galla nel paese, appunto.
Un'ultima domanda, proprio perché insomma parlando di Libano non possiamo fare a meno di pensare alle migliaia di profughi che il paese ospita, dai profughi palestinesi agli ultimi tra virgolette ultimi per modo di dire anche qui arrivati dalla Siria. Ecco, su questo che cosa puoi dirci? Perché poi i palestinesi sono stati anche parte molto attiva nella storia anche della guerra civile di questo libanese, no?
Assolutamente, cioè è un gioco che ovviamente, diciamo, è un gioco di potere, come dicevo prima, che si è scaricato soprattutto sugli ultimi, e gli ultimi nella scala gerarchica di questa società così complessa e così anche violenta, se vogliamo, appunto non violenta, quando parlo di violenza non necessariamente penso alle armi, ma nel come si distruggono le vite delle persone. Questo è, cioè, una violenza strutturale, diciamo. Ecco, i rifugiati sono sicuramente gli ultimi, l'ultimo anello di questa catena sociale, e quelli che sicuramente hanno subito di più la crisi. I palestinesi, che tra l'altro erano stati danneggiati, anche erano stati offesi, direi, anche dal taglio dei fondi da parte dell'amministrazione Trump, prima appunto fino dei fondi dell'ONU ha destinato storicamente appunto ai rifugiati palestinesi,
sì, dell'URWA.
Già c'era. Sì, esattamente. E poi i rifugiati siriani, verso i quali, non sorprendentemente, purtroppo sono cresciuti gli episodi di abuso negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 2 anni a seguito della crisi. Anzi, sappiamo che molti rifugiati siriani addirittura hanno pensato di ritornare in Siria, nonostante la situazione nel paese sia tutt'altro che risolta, e nonostante, ecco, molti di loro continuano ad avere dei problemi politici con il regime. Quindi, cioè, è una situazione che è prima di tutto una devastante dal punto di vista sociale, e non sorprendentemente i rifugiati sono quelli che prima di tutto, che prima di altri fanno le spese di questa situazione, e che sono stati tra l'altro spesso utilizzati come orpello, diciamo, retorico per creare, no, quelle lotte tra poveri, quelle guerre tra poveri che servono a distrarre dalle responsabilità concrete di quello che sta succedendo nel paese, che ovviamente sono in alto, sono da attribuire a chi governa questo paese e a chi continua a detenere tutte le risorse di questo paese, a non volerle distribuire in alcun modo, e quindi, diciamo, molto spesso, ecco, i rifugiati sono diventati l'oggetto, il capro espiatorio per creare, appunto, per creare in maniera del tutto
trovare un responsabile,
ecco,
diciamo.
Esatto, sono stati utilizzati in maniera, appunto, dal punto di vista retorico, per creare appunto delle guerre tra poveri, cioè tra le fasce più basse della popolazione libanese e appunto la popolazione rifugiata, che è vittima, come gran parte della società libanese in realtà, di quello che sta succedendo in Libano.
Bene, non so se vuoi aggiungere delle cose, se no io, insomma, ti ringrazio e ti lascerei, insomma, libera ai tuoi impegni.
No, io, cioè, non aggiungerei più niente. Ecco, l'unica cosa che ovviamente spero che questo paese possa riprendersi, una nota puramente personale, come una persona che ha vissuto oltre 10 anni della sua vita in Libano e che ovviamente soffre anche da lontano nel vedere un paese così devastato, e la crisi libanese, ecco, l'unica cosa che mi sentirei di dire è che la crisi libanese in qualche modo ci riguarda tutti, perché quello che il microcosmo libanese rappresenta, e che soprattutto ha rappresentato nell'ultimo anno, è il, diciamo, l'apoteosi, ma anche il fallimento totale di un capitalismo predatorio che ha retto il paese che regge il paese in realtà da sempre, ma con più intensità, con maggiore intensità ovviamente negli ultimi decenni, e in particolare nell'ultimo decennio, direi dopo le rivolte arabe del 2011, ci mette sotto gli occhi, ci presenta, ecco, sotto gli occhi tutti gli effetti devastanti che derivano da una gestione totalmente arbitraria dello Stato, soprattutto da una gestione capitalistica dello Stato, un capitalismo predatorio, dicevo prima, in cui è l'elite economica che di fatto fatto determina decide le riforme che ci vogliono per il paese, ma anche prende qualsiasi tipo di decisione politica, sia in Parlamento sia alla banca centrale del paese, e senza alcuna attenzione alla società. La popolazione, i libanesi sono diventati semplicemente dei numeri e facilmente sacrificabili in nome degli interessi che continuano a essere difesi strenuamente. Ecco, tutto questo non è una caratteristica peculiare del Libano, non è un'eccezionalità del Libano, ma è in qualche modo un modo di gestire l'intreccio tra politica ed economia che è sempre più presente in altri paesi della regione, proprio perché lo Stato è storicamente più fragile, ma che vediamo riprodursi con sempre più intensità anche in altre zone del pianeta. E quindi le varie proteste che ci sono nel mondo sono da collegarsi anche quantomeno nei temi e nelle istanze a quelle che abbiamo visto negli ultimi anni in Libano. In Libano, per certi versi, è quel fallimento del paese, il default di un paese, come dicevi tu prima, è uno specchio, ecco, di quello che il mondo,
che può capitare, diciamo, mondo, a qualsiasi paese.
Sì. Sì, esattamente.
Concordo con te su questo, purtroppo. Insomma, queste aree in Libano, così come anche altre aree, prima parlavo appunto di Palestina, sono sicuramente delle aree in cui noi vediamo sperimentate tutta una serie di politiche, da quelle economiche a quelle di controllo sociale, a quelle neoliberiste per alcuni versi, e che poi, una volta addirittura, se penso alla Palestina, ma forse anche al Libano, vediamo sperimentare anche le nuove tipologie di armi, che poi ci ritroviamo puntualmente anche in altre aree del mondo e anche a casa nostra, sul controllo dell'ordine pubblico. Bene, io ti ringrazio e ti auguro una buona serata e buone vacanze, se vai in vacanza.
Grazie a voi.
Ciao e grazie di nuovo.
Ciao, ciao.